Al gioco del Luca ho il piacere di ospitare Sara Osenda. Sara, buongiorno, grazie di essere qua.
Buongiorno, grazie a voi di avermi invitato, cioè anzi, grazie a te.
Sì, possiamo andarci del tu, dai. Una donna eclettica con un sacco di passioni, con un sacco di hobby, con un sacco di lavori. Non so esattamente dove inizia e finisce l'hobby, dove inizia e finisce il lavoro, però ecco, vorrei prima di elencarli perlomeno tutti, non so se riusciamo a proprio a parlarne di tutti visto che sono così tanti, partire da un po' di tempo fa, quando eri piccola e quando ti hanno portato allo zoo e poi non ti hanno più trovato. Cos'era successo lì?
Bellissimo, mia mamma mi aveva portato al seraglio del Circo CNI perché era abitudine portare i bambini a vedere altre specie di mammiferi, perché non puoi essere, credere di essere l'unico mammifero sulla terra. Allora vai allo zoo e vedi gli animali. E a un certo momento mia mamma si gira per prendere il pane secco da dare agli elefanti e io sono sparita. Allora chiaramente la mamma corre fuori dalla tenda degli elefanti, mi cerca dai cavalli, mi cerca degli animali che mi avevano già suscitato molte emozioni,
sì.
E dopo 20 minuti va in direzione, sì, perché negli anni 75-78 non è che, cioè, dopo 20 minuti davi l'allarme, capito? Allora va là alla reception e chiede se qualcuno ha trovato per caso una bambina. E niente, non si trova nessuno.
Panico.
E proprio in quel momento arriva l'addetto alla tenda degli elefanti, che mi teneva per mano. E è venuta lì alla reception questo signore e ha chiesto alla recepzionista: ma questa è mica la cuginetta del Louis CNI, che era allora il figlio del quello che addestrava,
okay,
esatto,
sì.
E lui pensava che ero una delle cuginette.
Aveva sbagliato.
Sì, sì, per quello che mi aveva lasciato lì, perché dov'è che ero? Ero rimasta per 20 minuti attaccata alla gamba dell'elefante e continuavo, okay, a carezzarlo e a contare, ma toccavo questi peli e questa pelle che mi aveva così affascinato, ecco, l'animale grande.
E da lì hai capito che, ma non solo l'animale, poi lo vedremo anche nel corso di questa chiacchierata, che le cose grandi per te avevano un valore maggiore.
Diciamo che lo sto pensando adesso, perché a raccontare queste cose tutti mi dicono: ma ti piacciono le cose grandi? Cioè, per me è normale.
Ah, quindi non era chiaramente a tavolino, ma in maniera,
sì,
inconscia,
esatto,
saltava,
sì,
questo.
Sì, sì.
E allora, tu sei anche una grandissima musicista e poi ne parliamo anche dello strumento grande che suoni, ma prima di affrontare quel discorso lì voglio parlare con te di cetacei, perché una delle prime volte che ci siamo conosciuti tu parlavi di andare, cosa fai quest'estate? Vado a registrare il suono delle balene, era più o meno così messa un po', ecco, in maniera ignorante, va bene, ok? Tu non sei di estrazione, non hai studiato scienza, natura, o sì?
Si vede che non ho studiato, sì.
No,
è verissimo, non ho studiato biologia marina, ma mi ha affascinato l'idea di poter stare con degli animali, di nuovo dei mammiferi grandi. E per caso, una volta con un'amica, mi hanno detto: andiamo a fare una settimana di vacanza come volontario, che sono delle vacanze dove tu paghi per stare con i ricercatori,
okay,
e vedi un po' quello che fanno e vedi un po' gli animali. E lì è iniziata la fine.
Sì,
sì, perché quando cominci a vedere gli animali, i mammiferi più grandi al mondo, la sensazione è forte, è veramente forte.
E quindi sì, i delfini, sì, le balene, ma poi ce n'è uno che, sì, su tutti è,
esatto,
il più grande.
Esatto, che è il più affascinante di tutti i mammiferi, perché è un mammifero che ha i denti, ma non cammina, se vogliamo fare il quiz, capito? Perché,
okay,
è un capodoglio. Il capodoglio è il mammifero con i denti, dunque l'odontoceta più grande al mondo.
Quanto è lungo, mediamente?
Ma sai, è sempre difficile stare col metro, misura.
Sì.
Diciamo che l'adulto maschio arriva ai 18 metri.
Okay.
In generale sono sui 16, così 15 metri.
Più lungo di una balena, però.
No.
Ah, ok.
Non hai studiato bene,
no,
neanche te.
No, no, non sono biologo marino.
La balenottera comune, che è la balenottera che c'è nel Mediterraneo, perché anche il capodoglio c'è nel Mediterraneo. Ok.
È lì che arriviamo, sì.
E la balenottera comune arriva a 25 metri.
Ah, ok.
Cioè comunque, okay, ancora più grande, sì, fino ad arrivare alla balenottera azzurra, che è ancora più grande, che è il più grande mammifero del pianeta. Il capodoglio invece è quello con i denti, perché la balena, essendo un misticeta, ma non voglio fare scuola,
ah,
dai,
okay,
poi c'è,
sì,
i denti, va giù e si mangia la roba.
Plankton,
esatto,
lo
la balena invece
filtra.
Ah, okay. Invece il capodoglio è un cacciatore.
È un predatore, ok.
un predatore che funziona un po' come funzionavano i nostri vecchi cacciatori. Cioè, cosa fai tu col cacciatore? Prendi il fucile e...
punti e spari.
E spari. Sì. E il capodoglio fa la stessa cosa.
Ah, cioè, che senso?
Aspetta. Ti vedo spiazzato.
Cioè, non fa come un delfino che si avvicina e si mangia il pesce vivo.
No, è un po' difficile, perché comunque devi immaginare che il capodoglio va in apnea, si mette verticalmente, tira fuori la pinna caudale, dopo li puoi fare le foto ed è per quello che lo si può studiare. Poi questo scende negli abissi e arriva a profondità quello che trova. Diciamo, nel Mediterraneo si aggira sui 1500-2000 metri, nell'Atlantico arriva a 3000 metri.
3000 metri,
ammazza. Scende. E poi una volta che giù deve scandagliare, perché è tutto buio. Questo è un altro mammifero assurdo, c'ha gli occhi, ma non vede la preda. Lui la deve localizzare, come fa il pipistrello?
Un sonar.
Esatto, però si localizza, quando vede la preda, la spara con un sonar fortissimo, quella si intontisce e lui va e se la mangia.
Ah.
E cosa mangia?
Non lo so, ha un sacco di cose da mangiare al mare. È vegetariano, non credo.
Non
un predatore.
È vegetariano, mangia roba grossa. Ecco, poi ne parleremo.
Quindi calamari giganti?
Sì, esatto, proprio loro.
Non poteva essere una seppiolina la risposta.
Calamaro gigante.
Ah, quindi lo stordisce mettendo una frequenza, sparandoli proprio. Calamaro rimane lì un po' così.
Dio,
e dopo lui arriva e se lo mangia.
Anche calamaro perché... ha degli arpioni dentro i suoi tentacoli.
Sì?
E questa cosa lo feriscono al capodoglio. Allora il capodoglio ha anche tante macchie bianche, strisce bianche sulla mandibola.
Ok.
Perché chiaramente andando là quello un po' si difende, non è che si fa proprio mangiare. E poi lo mangia non tanto con i denti, perché i denti serve per non farlo scivolare, ma lo aspira.
Ah.
Capito? Bestiato. A risucchio proprio.
Sì, una macchina da guerra, insomma.
E i denti, guarda che roba pazzesca, la natura come l'ha fabbricato. I denti sono solo nella mandibola.
Ok.
Nella mascella non ha denti, c'ha solo i buchi.
Ok.
Così i denti si incastrano nei buchi della nella mandibola.
Ah, non ha la propria sede che trova.
Esatto, così lo incastra veramente il tentacolo, perché non può sbagliare, giù a 3000 metri, già i pescatori subacquei quando scendono a 20 metri e sbagliano il tiro. Se si sparano,
certo,
per
figurati il capodoglio
e che accende fino a 3000, che fa uno sforzo pazzesco proprio.
E grazie a queste sparate voi riuscite a identificarlo, giusto?
Esatto.
Sono questi click.
Questi click che fa anche per localizzare la preda. Dunque il regular click che serve per localizzare la preda sono dei ma te lo faccio sentire, sono bravo a imitarlo. Fa
uno schiocco di lingua.
Uno schiocco di lingua che non è uno schiocco di lingua, perché è tutto un sistema con i labbri che stanno dentro la testa, con l'olio che fa da amplificatore del suono, eccetera, eccetera. E quando trova la preda, invece, comincia a cliccare più velocemente.
Ah, ok, aumenta la frequenza.
Esatto,
quando...
esatto.
Ah, perché deve mandarne di più per capire meglio dove
è
situato.
Esatto, quando l'ho localizzato, va anche molto più veloce.
Ok.
E poi si sente silenzio.
Ah.
E noi che siamo come le cuffie, con le cuffie come noi adesso qua in studio, siamo lì con le cuffie a ascoltare e si sente silenzio, allora senti tutti che dicono, sta mangiando!
Ok.
Sta mangiando!
Non senti così no. Non...
Bellissimo, delle emozioni. E poi ricomincia.
Fantastico.
A scandagliare quello che vede, a mangiare forse ancora, chissà.
E questi click in che modo voi li sentite?
Con un idrofono, che è un microfono un po' idroripellente, facciamo, che ficchi in acqua, l'attacchi al computer e senti o con le casse del computer o in cuffia, o lo amplifichi su delle casse esterne e lo senti, perché non ha bisogno di analisi come suono, perché è un suono che noi possiamo percepire anche a orecchio in acqua.
Ah, ok, lo senti se sei in acqua.
È una frequenza nostra.
Ok.
Non chiedermi il range, che non mi ricordo,
no.
Ma sono migliaia di hertz.
Quanto deve essere vicino il capodoglio per sentire il click?
I click li puoi sentire anche a... dipende com'è la conformazione del fondale, perché se lui sta cliccando in una direzione e tu sei dell'altra, chiaramente ne senti meno. Se lui clicca contro degli scogli, il suono rimbomba e ti arriva diciamo una decina di chilometri.
Ah, beh, decina
di chilometri. Lo possiamo sentire abbastanza chiaramente. Dopo si localizza, perché c'è un idrofono particolare a bordo con due sensori.
Okay.
Puoi fare un piccolo lavoro matematico che fa il computer.
Okay.
Così puoi capire se si trova davanti o dietro.
Sì.
E dopo no, se si trova a destra o a sinistra, davanti o dietro, davanti o dietro. Dopodiché giri la barca a 180 gradi finché riesci a capire, ok, il suono viene da davanti. E dopo sei chiaro e segui la tua linea fino a trovarlo.
E poi lo si rincorre.
E dopo lo si rincorre. Solo che non è così semplice.
Immagino. E quando l'hai trovato fammi mettere una canzone e poi mi spieghi cosa fai. Non dirmi che ti butti dentro e nuoti con lui. Mi sa di sì. Whether it's tonight or 55 years down the road. Oh, I know there's so many ways this could go. Don't want you to wonder, darling, I need you to know. Oggi al gioco di Luca, prima di ospitare lo Chef Cava, abbiamo ospitato, stiamo ospitando Sara Osenda. Si occupa di insegna pianoforte, dopo ne parliamo, suona il clavicembalo, sei addestratrice di cani, ma in tutto questo stiamo parlando invece della tua passione per i cetacei, in particolare per il capodoglio. Quindi tu, in pratica, se ho capito bene, ogni anno riservi questa barca, com'è che si chiama?
No, non è che la riservo, ti prego, non è una crociera. No, è una barca di ricerca, è un veliero storico, tra l'altro, un bellissimo cutter del 1930 costruito da André Morique, che è stato un grandissimo costruttore navale, che ha costruito anche France 1 e France 2, che hanno vinto anche la Coppa America. Cioè, veramente è un ragazzino. Okay. E lì aveva 18 anni e fai un disegno, fai un altro disegnetto, ha disegnato questa barca bellissima che si chiama Jean Gabriel. E su questa Jean Gab c'è tutto uno staff di ricercatori che sono fantastici, veramente, perché bisogna dirlo, nel Mediterraneo questa associazione di cui faccio parte, dunque mi metto dentro, siamo i più bravi proprio del Mediterraneo per raccogliere dati sui capodogli nel Mediterraneo, perché il capodoglio c'è nel Mediterraneo.
Ma bestiale, da dove salpa questa?
Allora,
questo veliero?
Il veliero è ancorato, sì, è all'ancora, a Casa Micciola, che è l'isola di Ischia.
Ok, quindi campagna,
a
di fronte
Napoli.
A Napoli.
Bravissimo, okay. Bravissimo. E la nostra area di ricerca si trova tra Ischia e Ventotene, che invece è un'isola che fa parte delle isole Pontine, dunque più a nord-ovest.
Ok. Quindi tu ti imbarchi, stai, quanto dura la tua vacanza, che non è una vacanza, vacanza studio, insomma?
Io mi imbarco normalmente per 2 settimane, però al minimo sarebbe un mese, come ricercatore dovresti stare un mese. E io invece eccezioni, perché ormai è 23 anni che vado, dunque ecco, mi risparmiano le energie. E si salpa la mattina verso le 9, si torna la sera verso le 7, sempre al porto di Casa Micciola. Dunque si fa avanti e indietro in giornata, si va nell'area studio e si torna. Si mettono gli idrofoni a una certa distanza dalla costa per non sentire solo le barche e la gente che fa il bagno.
Giusto.
Perché sai com'è, un po' di privacy.
Inquinamento acustico.
La privacy. E poi
perché potresti origliare.
Certo, sott'acqua, se dici delle cose che non devi... Che
cioè,
non
usava è... diabolica, Sherlock Holmes come strumento. <quella. ride> E quindi, se non li troviate, cosa fate? Tornate con le pive nel sacco o in una giornata si becca sempre un capodoglio da qualche parte?
Allora, chiaramente lavorando in mare aperto, con animali selvatici, la prima sfida è: riusciamo a uscire a mare?
Ah, beh, certo.
Perché chiaramente,
certo,
se c'è troppo vento, chiaro, se c'è onda, se c'è il capitano, che è, lui fa parte anche del team di ricerca, non ha problemi a reggere il mare grosso e conosce la sua barca e non c'è problema, con la barca è fatta per fare le transoceaniche, ma la gente che viene a bordo per farsi la settimana di vacanza, se passa tutta la giornata con la testa fuori,
poi immagino che comunque dovete prendere appunti, dovete fare fotografie, serve un computer. Insomma,
sì,
con tutto poco stabile inizia a essere un po' più complicato.
Ma è
forse
tutto ben ancorato, non cade niente, cioè manco i bicchieri cadono.
Ah, ok.
Siamo
organizzati.
Perché bisogna salvare il vino. e allora, se non trovi niente, perché la giornata è molto lunga, tu se trovi gli animali ci stai un'ora con loro, se trovi i delfini, perché ci sono tutti dei parametri da seguire nella ricerca, non è che puoi stare lì tutto il giorno, ale.
Certo.
Se non li trovi, torni a casa e cerchi, non so, di fare qualcosa di carino con la gente che è in vacanza, cerchi di farti perdonare, anche se non è colpa tua, perché chiaramente sei in mare aperto. Però lì in quella zona, visto che è una zona di alimentazione, dunque c'è molto krill, c'è molto plancton, e dove c'è il pescetto, c'è il pesce grosso, eccetera, eccetera. C'è sempre roba, cioè si trova volentieri delfini, torsiopi, che sono i delfini grandi che stanno vicino a costa, le stenelle che stanno più all'aperto, il delfino comune, vabbè, non è più comune, ahimè, perché è il rischio di estinzione nel Mediterraneo.
Ah, vedi come cambiano anche la nomenclatura delle specie.
Oppure puoi trovare i grampi, puoi trovare i globicefali, e tanti anni che non li vedono più, lo zifio è il più timido di tutti, dunque è anche improbabile trovarlo, anche perché è il più grande apneista, il zifio.
Ma va.
Lui si spara quasi 3 ore di apnea.
Capodoglio quanto si ferma invece?
1 ora e mezza al massimo. Ah, proprio.
Un po' scarso.
È un po' scarso, però è comunque il secondo più grande. Cioè, 1 ora e mezza senza respirare, ti sfido.
È un pesce, scusa.
E poi sai sotto che freddo che fa?
No, non è un pesce, è un mammifero.
È un mammifero, sì, bravo, infatti. Non ti ho neanche corretto, no, ecco. Vedi, mi hai distratto. Sotto fanno tipo 10 gradi, 5 gradi a 3000 metri. Cioè, un freddo cane, cioè anzi, un freddo balena. Un freddo capodoglio.
E lì è bellissimo, appunto, io ho visto grazie a te dei filmati, il capodoglio si immerge proprio in maniera ortogonale, va giù verticale con questa coda.
Sì,
insomma,
sì, se si tira fuori tipica. Sempre la pinna caudale, che è la coda, per poter andare giù proprio diritto, perché non deve perdere tempo come fa la balenottera, che se ne va un po' sotto la superficie, tanto lei filtra, deve trovare la roba più o meno in superficie, massimo 200
certo.
metri.
Lui è lì per lavorare, anche
lui
può distrarsi e star lì.
Perché no, lui vuole certo. mangiare le cose fiche, non è che mangia il krill, che è il krill, cioè sono certo. gamberetti. Cioè, proprio venuti male, sono piccolissimi. Cioè.
E quindi quando lo sentite, vi avvicinate, insomma, facendo tutto in maniera molto silenziosa, giusto? Anche...
No, perché comunque sono abituati.
Mi ricordo che mi raccontavi però che
disturbo.
Non si possono usare le bombole perché le infastidiscono le bolle.
Ma anche perché
bolle...
sarebbe difficile seguirli con le bombole, perché comunque sono animali che si muovono. E poi lo scopo non è quello di immergersi in acqua. Qua è una cosa mia, un po' tra parentesi, che
okay.
non è una roba ufficiale che uno si può buttare
si
in acqua. No, perché è pericoloso. Tu sei comunque sopra dei fondali di 1000 metri, al largo di tutto. Sei a 10 km da Ischia, a 15 km da Ventotene. Cioè, se ti succede qualcosa, cosa fai lì? Aiuto, aiuto al lupo, cioè ti arriva lo squalo, cosa che anche
sì, che capita anche quella. Ah, ok.
Oppure, capito, cioè ti arriva la medusa gigante o il calamaro gigante che arriva su in superficie per via della risalita, delle correnti che fanno la risalita, gli upwelling. Cioè, è pericoloso stare a mare, non è che ci stai così.
No, quello è vero, ma ricordo male che invece per vedere il sesso bisogna comunque andarci molto vicino.
Ricordi bene, ti vedo molto afferrato.
Ecco, ok,
è
giusto
che
non si capisce se è maschio o femmina finché non vai a metterci il naso.
Sì,
insomma.
A parte il capodoglio chiaramente è la stazza, perché se tu vedi l'animale che fa 16 metri vai sicuro con maschio.
Ah, ok,
capito?
Certo.
Invece
sì.
Se è un po' più piccolo sarebbe interessante sapere sì. se è maschio o femmina.
Può essere un ado anche.
Un
adolescente, un capodoglio,
esatto,
un teen.
Esatto, però lì comunque sì, li capisci, perché gli adolescenti femmine stanno con la mamma, le zie, le sorelle, i fratellini,
ecco,
perché
okay.
è società matriarcale.
Okay.
Invece i maschi stanno da soli. Quando cominciano certo. a mangiare di brutto cane proprio,
sì?
ecco, allora, quando mangiano troppo li mandano fuori di casa, dicono
arrangiati. Poi li spazzano anche per degli altri.
Allora i ragazzi li chiamano bachelor group, loro okay. stanno insieme. E poi quando diventano più maturi sessualmente, dunque che arrivano sui 18 metri di lunghezza, l'animale intendo,
sì.
Poi loro stanno in solitario.
Ok.
Stanno in solitario. Allora, a Ischia cosa troviamo? Noi troviamo molto i gruppi familiari o i gruppi che si riuniscono. Nei momenti in cui i maschi percepiscono che le femmine sono in calore, e qua puoi farmi la domanda dopo, come fanno a saperlo, che so anche la risposta.
Vabbè, speriamo. Avranno un naso, non so.
Allora, quando arrivano a accoppiarsi, i piccoli vanno un po' via con le nurse e poi si accoppiano. E Ischia è una zona dove c'è sia l'accoppiamento che la nascita dei piccoli, perché c'è molta alimentazione. Okay. E i capodogli che vengono fotografati tornano... mediamente il 50% torna regolarmente negli anni.
È
solo
caso
un 50%.
Di... Non forse anche qua la zecca è il caso di Salvatore.
Salvatore sì, hai visto il video, bravo. Di Salvatore è un abitué della zona e lo si riconosce subito perché ha la pinna caudale con dei tagli particolari che il capitano, quando perché è il capitano il fotografo a bordo.
Ah, ma va?
Cioè tu qua devi gestire tutto, ma non sei l'unico che deve essere multitasking. Il capitano lui è... Gatto.
Cioè, mentre governa il veliero deve anche fare le foto.
Cioè, diciamo che più che governare il veliero dà le dritte a chi si occupa di tutto a bordo,
okay.
in modo molto raffinato. E fai,
e beh, certo,
se
su una barca, non è che...
E poi lui fa le foto, e fa delle foto meravigliose. Tutte le foto che ci sono sul sito, che consiglio di andare a vedere, il sito di Oceano Mare Delfis.
Okay.
Ecco, quel sito ha tutto un catalogo di fotografie, è veramente bello, è fatto benissimo. Il sito parla di tutte le specie e di come si possono fare le vacanze a bordo, ecco, sono curioso. Comunque appunto fa le foto e dalla foto subito, come la scatta, salta in aria e dice ah è Salvatore, piuttosto che ah è Ginevra. Cioè,
lui li riconosce poi ancora chiaramente.
Così, subito, io no invece, lo guardo il catalogo.
Metto una canzone. Ancora un buon sabato a tutti, questo è il gioco di Luca, grazie ancora a Saro Zenda di essere qua. Ti conoscono in tantissimi, appunto, dovuto anche alle tue multi passioni e professioni. Immagino che magari salutiamo tutti quelli che stanno scrivendo, sentiamo un messaggino.
Ciao, la Sara è la nostra maestra di pianoforte e noi, io e l'Adele, volevamo salutarla.
Ciao!
Ciao Sara!
Camilla.
Quindi maestra di pianoforte, però anche lì secondo me c'è da fare, non di pianoforte nel senso sì, che non è uno strumento piccolo, ma in particolare tu sei proprio fall in love, innamoratissima di un pianoforte ancora più grande.
Più grande, più vecchio.
Più vecchio.
Più grande, cioè adesso basta, l'animale più grande ce l'ho, cioè lo strumento, il medio diciamo, il più grande.
Ma oggi mi hai mandato la foto di un clavicembalo
sì,
che
sì,
è
sì,
lungo qua.
Però il pianoforte a coda da concerto, lo Steinway 4 quarti, arriva anche a 3 metri, invece il mio clavicembalo arriva solo 2 metri e 20, dunque non è che...
Ok, però non è un ottavino, quindi che o non è neanche il kazoo, quindi in qualche modo c'è sempre qualcosa di più piccolo, ma anche di più grande. Ti saluta anche Maura che sta scrivendo al nostro numero di WhatsApp 079 873 8073. Meravigliosa Sara, ma che bello ascoltarti, bravissima, mentre faccio con i ragazzi ti ascoltiamo con interesse, un abbraccio sia a te che a Luca. Maura, quindi ecco, sono in tanti quelli che...
Maura tra l'altro la voglio salutare proprio profondamente, perché Maura dovevamo andare a vedere le tartarughe quando avevamo che ne so tipo 20 anni in Sud America, poi lei si è ammalata e io da sola non volevo andare fino in Sud America a vedere le tartarughe, sei il primo viaggio grande della vita. Allora ho detto, sai cosa, quasi quasi vado a vedere i delfini in Mediterraneo e poi lì
si
è schioccato.
Quindi,
ok, comunque la Maura che mi aveva suscitato, perché l'avevo conosciuta a Urbino, che facevamo il Festival di Musica Antica insieme.
Maura Giovannone, figlia insomma d'arte, anche lei musicista. E la musica com'è entrata nella tua vita? Prima dei cetacei?
Sì, 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 certo, certo. La musica è entrata per caso dal vicino di casa, era in questo periodo natalizio, la mamma aveva una specie di organo, quelli di plastica che fai la musica, che schiacci giù un tasto ti fa gli accordi, sono quelle robe
sì,
di antiche. E non so perché mi è venuto, ho cominciato a schiacciare i tasti e ho suonato Astro del Ciel.
Ok.
Ma senza leggere le note, cioè andavo così a orecchio.
Sì.
E ho trovato abbastanza velocemente la musichetta. Avevo già, che ne so, 8 anni, dunque non è che passi per bambino prodigio, passi per uno che, vabbè, più o meno muove le
bambino
dita.
Bambino fortunato.
Ma sì, cioè uno normale. Allora la mamma subito va da mia madre e dice, guarda, svizzera tedesca, la mamma del mio vicino, così brava, così. Eliana, tra l'altro salutiamola, grazie Eliana, veramente mi hai salvato da questo mondo senza musica, che almeno c'ho la musica. E allora ho cominciato un corso di flauto dolce con il mio vicino di casa. Chiaramente in 3 lezioni già, cioè, mi divertivo,
stufa,
perché avevo già capito come funzionavano le cose. No, no, io sono devota, quando uno mi mette fa, io faccio all'infinito. Però andavo
già
sempre
preso, insomma, avevi bisogno di altro.
Potevo rimanere anche a far flauto, non era un problema quello. Però questa mamma mi voleva seguire, capito? Allora mi prendeva a casa, mi faceva suonare sulla tastiera e poi richiama mia mamma, ma no, tua figlia, guarda, c'è il pianoforte. Cioè
tantissimo.
È proprio lei che mi ha lanciato, mio mamma, il pianoforte, ma sì, anche no. Cioè...
Perché i tuoi genitori non erano musicisti,
no,
non sono musicisti,
niente,
ok.
Niente. Avevo uno zio lontano, scoperto facendo delle ricerche, che era un contrabbassista in un piccolo gruppo folk dell'Alto Vallese.
Ok, okay. Però di fatto a casa tua non si suonava. Okay.
E poi così ho cominciato a prendere lezioni di pianoforte con il grande Michele Perpellini, che adesso è morto già più di un anno fa, e che è stato il mio primo maestro di pianoforte. E dopo forse 2 mesi di lezione l'ho guardato un giorno e gli ho detto, Michele, io voglio fare la maestra di pianoforte.
Ah, ok,
convinta,
già in chiaro,
9
perfetto,
anni.
Bello, così mi piace.
Allora abbiamo fatto il percorso e così sono diventata insegnante di pianoforte.
E il clavicembalo a che punto si è inserito? Quando avevi bisogno di nuovi stimoli anche lì, quando col pianoforte eri già un po' abbastanza sotto controllo.
Ma diciamo che c'erano dei problemi in conservatorio, perché la mia docente di pianoforte, che è stata docente di pianoforte di tantissimi pianisti pazzeschi qua in Ticino, no? Radoallo, che se tra l'altro si ascolta, ma non credo perché starà facendo lezione, saluto perché è veramente una persona squisita, un giorno mi dice, ma cosa ascolti tu nel tuo iPad? iPod, che poi
sì,
non era quello, ma
certo,
era il Discman, cioè siamo ancora lontani. E io gli dico, stavo ascoltando il Vespro della Beata Vergine di Monteverdi, ok? Cioè...
Tanta roba. Mi fido.
Cioè, nel senso che uno dice, scusa, stai suonando Chopin, che cosa ti ascolti sta roba? Dove ti è venuta in mente sta musica? E in effetti, grazie a una mia amica flautista dolce, Despina, mi sono avvicinata al clavicembalo un po' per sbaglio, perché dovevo accompagnarla a un esame, e in questo luogo dove dovevo accompagnare questo esame c'erano solo clavicembali, perché era un esame di musica antica, ma io non lo sapevo, c'avevo 19 anni, ma cos'era la musica antica? E mi metto a suonare sto strano pianoforte, colpo di fulmine.
Anche lì?
Colpo di fulmine, perché tu tocchi i tasti e il tasto del clavicembalo ha una resistenza che è la linguetta, che poi pizzica la corda, eccetera, eccetera. Ci facciamo una puntata, se vuoi.
Infatti immaginavo che qua bisogna fare un episodio 2 con te, ok?
E schiacci, e questa sensazione di questo cling cling, perché non è che voglio sminuire il clavicembalo, però è cling cling.
Ok,
e mi sono innamorata,
è più stima per il suono del pianoforte.
Mi sono innamorata fisicamente, e poi ho cominciato a studiare il clavicembalo, e poi mi sono diplomata in clavicembalo.
Non solo, però lo smonti, lo rimonti, cioè
sì,
fai manutenzione,
certo,
anche meccanica, di costruisco,
esatto,
perché
esatto.
Quando sei passionale,
sì,
cioè non è che
certo,
vi di mezzo,
certo,
ti capisco.
No, poi il clavicembalista deve fare un po' le robe da solo, perché il problema è che il pianoforte lo accordi una volta l'anno, il clavicembalo te lo accordi una volta al giorno.
Ah, ma va?
No, cioè se vuoi registrare, sì. se suoni per te anche una volta a settimana
è molto più sensibile, variazioni.
Beh, è legno, è tutto legno, non ha la tavola di ghisa.
Ah, ok,
capito,
certo.
C'è la tavola armonica al pianoforte, poi sopra una roba di ghisa che adesso non si chiama tavola, ho sbagliato, è una rete dove tieni sia le caviglie che la punta delle corde, e le corde sono aggrappate a questo pezzo di ghisa che è molto resistente e non si dilata con l'umidità. Invece il pianoforte, che è tutto legno,
il clavicembalo invece,
il clavicembalo, sì. Scusami, o il fortepiano, che sono di legno, lavorano le caviglie e le corde, allora si scorda. Solo che accordando, la corda oggi, la corda domani, cling, ti salta la corda, allora cambia la corda.
Ah, quindi insomma ne fai di necessità virtù,
sì,
anche
esatto,
delle volte.
Esatto. Poi anche lo strumento è molto delicatino, perché sono delle piccole penne di plastica che facilmente si rompono a forza di suonare. Dunque devi fare il meccanico, ti tocca.
Fantastica. E non ne parliamo perché non abbiamo più tempo, anzi però sei invitata la prossima volta, perché comunque fai anche l'addestratrice di cani in tutto questo.
Sì, ho seguito una formazione molto molto interessante che si chiamava istruttore cinofilo con diploma cantonale, che ha organizzato il cantone. L'ho seguita il primo anno che è stata introdotta, ed è stata una formazione che mi ha proprio aperto gli orizzonti. Mi ha aperto gli orizzonti perché ho capito come funziona l'insegnamento alla base. Perché se riesci a insegnare a un cane delle cose, vuol dire che devi essere molto chiaro in quello che richiedi e quello che puoi ottenere.
Sì.
Dunque devi fare delle scalette molto precise. Dunque veramente quello mi ha rivoluzionato il cervello e ho adorato. E di questa grande formazione che ho avuto adesso ne uso poco, nel senso che addestro un po' i cani che vengono a trovarmi in giornata. Si possono vedere le cose su Instagram,
esatto,
perché ho un canale.
Vedi, esatto, di qualche...
C'è il mio canale proprio, Sara Osenda, Oliveti, non so più, devo andarlo a vedere, non mi ricordo.
Beh, se cercate Sara Osenda
da qualcosa trovi.
Voglia, sì,
e si vedono tutti gli esercizi che spiego come faccio a farli per addestrare i cani, che c'ho il povero Leo che quando viene a trovarmi sa già che gli spetta l'ora di lezione.
Ma bellissimo.
Ed è molto molto interessante. E faccio la passeggiatrice di cane, la dog sitter, con la dog sitter più, come dico io, perché comunque
diplomata.
Educo il cane anche in passeggiata.
Certo.
Questo mi piace molto farlo.
Ah, fantastico. Sara, grazie mille. Io per il momento devo fermarti, che c'è qua già lo chef Cava, allora la facciamo quella successiva con lui. Però ci sentiamo per averti qua ancora, perché vorrei, guarda, ho fatto qua almeno 12 domande, non te ne ho fatta neanche una, pur avendotene fatte, ma quelle che avevo scritto evidentemente non le ho fatte. Però vorrei chiuderti con una domanda: se domani potessi scegliere, con anche una macchina del tempo, con quello che vuoi, saresti con un cane, un capodoglio o un clavicembalo?
Già, erano delle domande, con un cane o un capodoglio?
Sì, sì, devi scegliere cosa far domani, cosa faresti tra tutte le passioni
che
hai.
Ma che devo essere io o stare con quello? Non ho capito la domanda, scusami. Cioè.
Diciamo che abbiamo una macchina magica che ci permette di fare quello che si vuole domani. Andresti su un veliero a vedere il capodoglio? Andresti e staresti a casa ad addestrare un cane o andresti a fare un concerto con un clavicembalo? Cioè, tra queste tre cose, qual è la priorità, insomma? Quella che ti piace di più?
Ma non si può fare un mist, perché sennò diventa una noia.
Sì,
Sì, un mist.
Sapevo. Sara, grazie.
Grazie a voi, è stato bellissimo. Ciao.